Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'ultima puntata settimanale per quello che riguarda il lunedì di Punto Biancorosso. Sarà questa l'ultima settimana che ci porterà alla pausa pre-estiva, poi dopo in realtà ci ritroveremo sicuramente, ma nel frattempo, come ogni lunedì a condurre, troviamo il nostro Cristian Camilletti.
Buonasera, ben ritrovati, eccoci qua. Allora Stefano, io direi che più che pre-estiva qua sembra pre-natalizia per quelli che sono le previsioni del tempo e il clima che stiamo sentendo in queste ultime ore. No, comunque scherzi a parte, siamo arrivati in fondo a questo cammino 2018-2019 per quanto riguarda questa stagione di promozione, già mi sono portato avanti, sarà la prossima di eccellenza, questo percorso di promozione che ha visto l'Anconitana, intanto lo sappiamo bene, vincere un campionato, portare a casa una Coppa Marche nella finalissima contro la Maceratese, ma ahimè non è riuscita invece a fare la tripletta, o come si suol dire il triplete, con la vittoria del titolo regionale ai danni del Val di Chienti Ponte. Perché? Perché il Val di Chienti Ponte nella giornata di sabato, la giornata del patron di Ancona, ci ha fatto lo sgambetto, anche meritatamente, lasciatemelo dire, perché si è portata a casa questa vittoria per 2-1, la formazione di Gian Domenico, meritatissima, 2-1 meritato, risultato che poteva essere, se non ci metteva i pugni in qualche occasione e anche le gambe Lori, e poteva essere anche un pochettino più pesante, però onore e merito alla formazione di Gian Domenico che si porta a casa questo titolo regionale. Comunque sia, come dicevamo anche nel post partita di sabato sera, l'Anconitana ha portato a casa intanto il risultato primario, che era quello che era l'obiettivo principale della stagione, ovvero vincere il campionato di promozione per andarsi a giocare la prossima stagione il campionato d'eccellenza, altro campionato che sicuramente sarà costruita una squadra per vincere assolutamente al primo colpo questo campionato che andremo a affrontare nella prossima stagione.
Val di Chienti Ponte, che ha restituito la pariglia, diciamo, aveva perso e quindi giustamente ha pareggiato i conti nei confronti dei biancorossi, e Val di Chienti Ponte che sarà una delle squadre che incontreremo poi nella prossima stagione.
Esattamente, esatto. Formazione ben organizzata, devo dire, l'avevamo detto anche la passata settimana, una società che comunque è seria, che ha programmi seri per questa piccola piazza, ma che comunque vuol far sì che il calcio possa crescere, e lo sta facendo, perché nel giro di poco tempo sono passati praticamente dalla seconda categoria sino appunto al prossimo campionato di eccellenza, vincendo campionati uno dietro l'altro, con anche dei giocatori molto buoni all'interno del loro roster. Lo abbiamo visto all'opera questo Castellano, che tanto bene ce ne parlavano e ci ha fatto vedere veramente i sorci verdi nella giornata di sabato. È stata a un certo punto della partita un po' una sfida personale tra Castellano e Gian Claudio Lori, bene o male Lori è sempre riuscito a respingere appunto le offensive dell'attaccante del Val di Chienti Ponte, però purtroppo ci hanno pensato altri a mettere il sigillo alla partita, ovvero Lattanzi e Bellesi, entrambi, la curiosità, 31esimo del primo tempo e 31esimo del secondo tempo, proprio la casualità ha voluto questo. Purtroppo il gol del momentaneo pareggio di Iacchetta, bellissimo gol, bellissima azione appunto dell'attaccante biancorosso, è servita poco per portare a casa poi il risultato pieno, anche perché poi, lasciatemelo dire, c'è chi si è ingegnato sull'1-1 a fare un trio di cambi tutti insieme, che ancora oggi fatichiamo un attimino a capire il motivo di tutta questa rivoluzione offensiva. Comunque tra poco ne parleremo anche con il nostro primo ospite, perché ritroveremo Paolo Papili con noi, sarà una puntata ricca. E allora io, Stefano, direi intanto ricordiamo i nostri punti di contatto, che per i vostri messaggi SMS WhatsApp, che è 334 35 20 488. Già vedo qua messaggi che ci chiedono mercato, mercato, mercato. Beh, sicuramente qualcosa ne parleremo anche con il nostro Paolo Papili, però posso dire che siamo un attimino alle prime schermaglie. Intanto c'è da risolvere il nodo legato all'allenatore e ancora qua non siamo a una soluzione, perché i nomi che ci sono sul tavolo sono diversi, sono anche qualcuno probabilmente anche a sorpresa, quindi aspettiamoci di tutto. Tra fine maggio e le primissime settimane di giugno sicuramente questo sarà il primo nodo che sarà sciolto. Comunque tra poco ne parliamo, ci fermiamo, break pubblicitario.
Esatto, andiamo con il primo break pubblicitario. Vi segnalo uno dei messaggi, anzi un testo dei messaggi più gettonato che sono arrivati nella giornata di sabato. Il più gettonato in assoluto è Val di Chienti Ponte, più squadra rispetto all'Anconitana. State con noi!
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria. Siete all'interno di Punto Biancorosso, ultima settimana per quello che concerne la nostra striscia quotidiana, ultima puntata del lunedì.
E allora eccoci qua con il nostro primo ospite che abbiamo preannunciato prima del break. Ritroviamo con piacere con noi questa sera Paolo Papili. Ben ritrovato, Paolo.
Ciao Cristian, ciao Stefano, un saluto ai nostri radioascoltatori.
Allora, già qua Paolo iniziano ad arrivare messaggi, mercato, capitolo allenatore, ci arriviamo. Un po' alla volta, un attimino, facciamo l'escalation. Intanto partiamo da quanto abbiamo visto nella partita di sabato, perché credo che da quello che visto, o forse non visto, è stato un po' il riassunto della stagione intera dell'Anconitana e da qui probabilmente saranno prese le decisioni definitive, anche se probabilmente già erano state prese, ma diciamo che da sabato sono uscite delle conferme probabilmente.
Ma la conferma principale intanto è una, insomma, che quando l'Ancona ha trovato di fronte una squadra un po' più organizzata è andata in difficoltà. la partita dell'altra sera è la fotografia e la sintesi di tante trasmissioni del lunedì che abbiamo fatto. Da dire che questa ha fatto meno male rispetto ad altre gare, se vogliamo. Abbiamo visto una squadra che secondo me era un po' rassegnata, no? Ma ha affrontato l'avversario con un pizzico di superficialità. Un aspetto che chi indossa la maglia dell'Anconitana deve assolutamente cancellare, perché non funziona così e perché serve sempre rispetto nei confronti di chi segue l'Ancona in queste categorie. Anche l'altra sera il colpo d'occhio è stato straordinario.
Assolutamente, il pubblico è stato protagonista, lo possiamo dire senza alcun dubbio, lo è stato sempre nel corso di questi mesi e anche già dalla passata stagione, però stiamo vedendo proprio come l'affetto del popolo biancorosso, più passa il tempo, più si sta avvicinando sempre di più e si sta probabilmente iniziando ad innamorare di questo nuovo progetto Anconitana.
Sì, ed è la cosa bellissima, però proprio per questo le vittorie e il raggiungimento degli obiettivi non bastano, serve qualcosa in più, perché chi viene allo stadio deve essere contento di farlo, non soltanto per ritrovare l'amico di tante battaglie, di tante trasferte, insomma. Hai parlato di amore, l'amore non si è mai consumato anche nei momenti più bui, e ne abbiamo attraversati tanti. Nel nuovo corso societario che si è avviato c'è voglia di fare bene, è stato bellissimo l'applauso riservato al presidente Marconi in apertura durante la premiazione fatto dal presidente del territorio Estra Prometeo Marco Gnocchini, è stato bellissimo quell'incoraggiamento, però adesso per il prossimo anno è lecito attendersi qualcosa di più anche dal punto di vista del gioco, perché secondo me non possiamo permetterci di guardare la sostanza e basta, perché poi se c'è davvero il desiderio di arrivare in alto tra professionismo bisogna avere già una filosofia, una cultura precisa che possa continuare a far crescere l'Ancona.
Assolutamente, e sul discorso del gioco qui andiamo a toccare proprio magari il primo nodo, dicevo prima del break, che si scioglierà tra la fine di maggio e le prime settimane di giugno, ovvero il nodo legato all'allenatore. Passo fondamentale per, appunto, per il prossimo campionato, ancor più fondamentale rispetto a quello che abbiamo appena vissuto di campionato.
Allora Christian, notizie ufficiali non ce ne sono, no. Probabilmente lo farà la società più avanti, però è pressoché scontato che la decisione sia stata già presa e probabilmente ne ha conoscenza anche il mister Nocera, ovvero grazie al tecnico biancorosso per i risultati ottenuti quest'anno, ma per il prossimo anno l'allenatore non sarà più lui. Questo ormai l'abbiamo capito tutti e appunto secondo me lo sa già anche Francesco Nocera, si attenderà soltanto la conferma ufficiale. È una mossa quella del sostituto da non sbagliare. Io sono molto rammaricato per come è finita con Francesco Nocera, perché la partita, ok, con la Civitanovese dell'anno scorso ci ha un po' tutti ingannato, ma anche perché dall'altra parte, ricordiamocelo bene, nella Civitanovese c'erano diversi giocatori molto molto importanti, a partire dal portiere Taborda, ricordiamo Monserrat, Micucci, Vecchiarello, Zaldue, Ruibal, che poi per fortuna sono venuti ad Ancona, abbiamo visto quanto bene hanno fatto. Quindi una squadra, compreso Venturim, che però a differenza degli altri è andato un po' a corrente alternata, anche perché piccola parentesi, che poi tanto piccola non è, Venturim è più trequartista che interditore e noi l'abbiamo visto schierato quasi sempre in un ruolo non suo e non è stato il solo. E andando avanti con l'analisi, stavo per dirti insomma che sicuramente nella partita con la Civitanovese avevamo apprezzato il gioco di una squadra che era ben strutturata, ben affiatata e ben assortita. Mi aspettavo tanto da Nocera, però questo gioco si è visto in poche partite, poi dopo siamo andati a portare a casa il risultato per la prodezza del singolo e mai con quella coralità che invece era attesa. Noi pensavamo tutti che Francesco Nocera, probabilmente lo pensava anche la proprietà, potesse avviare un ciclo, è andata male e adesso prima di pensare al calciomercato, a chi sarà il centrocampista, il difensore o l'attaccante, bisogna capire chi farà il caso dell'Anconitana, perché questa è veramente una mossa da non fallire, ecco. Proprio per evitare che ci siano altri inciampi e che ogni fine campionato siamo qui a chiederci chi verrà al posto dell'allenatore. Insomma, apriamo questo bel percorso.
Sì, assolutamente. Dicevo, Paolo, che appunto è da non sbagliare, perché è vero che arriviamo da due campionati vinti, però è anche vero che rispetto a queste due stagioni vissute il campionato di eccellenza è tutt'altra sostanza, perché cambiano le avversarie, saranno avversarie che saranno più pronte ad affrontare l'Anconitana, perché intanto partiamo dal fatto che chi ci gioca, non dico che sono professionisti perché parliamo sempre di dilettantismo, ma sicuramente andremo sempre di meno, se non addirittura non incontrare giocatori che lavorano, cosa che abbiamo visto in questi mesi invece.
Quando uno vince il campionato è normale che più vai avanti più le insidie arrivano e ci sono, però l'Anconitana deve essere talmente brava, talmente forte da strutturarsi a livello di giocatori e a livello di guida tecnica. Io sono convinto che la società allestirà una grandissima squadra, però ecco, la mossa dell'allenatore è fondamentale.
È basilare, ovvio.
Sì. Anche perché io vorrei un allenatore, cioè mi piacerebbe ascoltare nel dopo partita, un allenatore che sì, fa la giusta disamina della partita, gli apprezzamenti eventuali alla squadra, racconti bene come sono andate le cose, ma soprattutto la smetta di dire che quando arriva l'Anconitana tutti fanno la partita della vita, perché la continueranno a fare tutti, sia in eccellenza che in Serie D o via discorrendo, a maggior ragione in queste categorie. Io vorrei invece vedere dalla prima giornata di campionato all'ultima ufficiale l'Anconitana fare la partita della vita. Invece qui la partita della vita non l'abbiamo fatta mai quest'anno. Ci siamo specchiati troppo spesso e quando abbiamo portato a casa dei risultati a volte siamo riusciti con merito ad ottenerlo, ma spesso e volentieri, purtroppo o per fortuna, a seconda di uno come la vuol vedere, siamo riusciti a portare a casa i tre punti grazie all'abilità dei giocatori che non sono, attenzione, stati sopravvalutati come ho sentito in qualche commento anche dai nostri radioascoltatori, dalla proprietà o dalla guida tecnica, ma anzi sono stati sottovalutati dal timoniere, perché non abbiamo visto mai dei giocatori impiegati nei loro ruoli. Cioè, quante Iacchetta, per esempio, nome a caso che mi viene in mente, che nell'ultimo periodo effettivamente ha fatto vedere buone cose, quante critiche ha subito durante il campionato?
Tantissime.
Noi siamo sicuri di aver visto dalla A alla Z tutte le caratteristiche di questo giocatore? Secondo me no.
Assolutamente, anche perché intanto ha giocato in un ruolo non suo, anzi, avendo fatto un ruolo non suo, in certe partite è stato determinante a far portare a casa i punti dell'Anconitana. Questo va dato merito al giocatore stesso, però come tu ben dicevi, spesso e volentieri abbiamo visto giocatori fuori ruolo, sostituzioni discutibili, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, e anzi io resto sempre dell'idea che probabilmente il reale valore di questa squadra noi non l'abbiamo visto al 100%.
Ma oltretutto, visto che si parla di mercato, no? Che mi sembra che, visto come hai aperto la trasmissione questa sera, i nostri radioascoltatori battono lì tutti,
sì,
no?
Esatto.
Diciamo che la scelta da non sbagliare è sicuramente quella dell'allenatore, ma la società avrà il suo bel da fare, una volta che avrà nominato il tecnico, di individuare anche le pedine giuste da confermare. Perché siamo sicuri che se allontaniamo Tizio abbiamo risolto, no, il possibile problema? Piuttosto che cercarne altri, magari avremo già dei profili giusti, secondo me, in squadra. Solamente che nella valutazione totale io ho notato tante luci, però moltissime ombre. Allora, come mai? Proprio perché durante l'anno non ci sono state partite affrontate in emergenza dove uno si è dovuto adattare. La rosa ha fatto la differenza proprio per la sua varietà, però quando abbiamo iniziato a vedere giocatori spostati a destra e magari uno ha fatto sempre il sinistro, giocatori nati come trequartisti evoluti al posto di Prosman con caratteristiche diverse da quelle del giocatore che poi è andato in Serie D e ha fatto molto bene, cioè, diventa difficile anche fare delle conferme.
Certo.
E scegliere, quindi ci sono state molte difficoltà quest'anno, io spero che non se ne vedranno più da qui in avanti, ma molto dipenderà dall'allenatore, che si troverà comunque a fare delle scelte e a fare i conti anche con uno spogliatoio anche il prossimo anno, formato da persone con una personalità molto, molto forte. E se tu non sei in grado di gestire uno spogliatoio con personalità decise, ecco che rientrano, ci ritroveremo ad affrontare gli stessi problemi di quest'anno. E ci sono state 5 sostituzioni, quindi alla fine hanno giocato tutti, tu dicevi dei cambi. Io ho avuto l'idea, ho avuto la sensazione in questo campionato che spesso e volentieri le scelte fatte da Francesco Nocera durante la partita siano state condizionate dai malumori proprio dello spogliatoio. Cioè, se non faccio giocare il senatore poi ho problemi di spogliatoio, se non faccio giocare Tizio poi ho difficoltà. Più che per un'esigenza tattica o di quel momento, secondo me Nocera ha dovuto fare i conti anche con
gli umori di spogliatoio,
con queste dinamiche. Però se dipende da te, io dico, dipende da te, dipende dall'allenatore. Dal momento che uno va in ritiro, fa delle sue scelte, deve essere coerente nel portarle avanti.
Certo. Allora, leggiamo un po' di messaggi che...
No, tu non sei d'accordo.
Io sono d'accordo, sono molto d'accordo, Paolo, sono molto d'accordo, e lo sai, molto bene qual è il mio pensiero.
Spiegami anche tu se hai delle idee diverse.
No, io sono completamente d'accordo, penso che anche i nostri radioascoltatori abbiano capito qual è la mia idea, e la nostra anche idea, visto che la seguiamo in continuazione, l'Anconitana l'abbiamo seguita sempre nel corso della stagione, sappiamo tante sfaccettature, però purtroppo nella tua delusione che tu dicevi, anch'io sono rimasto deluso dal tecnico Francesco Nocera, perché appunto era stato portato per un obiettivo, oltre a quello di vincere il campionato, era stato portato appunto perché doveva dare uno spettacolo che attraesse il pubblico. Poi ci siamo resi conto che, escluso il primo mese e mezzo, questo bellissimo gioco che avevamo visto in quella finalissima del titolo regionale contro la Civitanovese l'anno scorso, è venuto a mancare. Poi sono venuti a mancare appunto i rapporti di spogliatoio, con una netta spaccatura e vari gruppetti che si sono creati all'interno, e appunto la gestione nei cambi, e voglio dire, un allenatore deve anche saper parlare con i propri giocatori, deve saper spiegare il perché viene fatta una scelta piuttosto che l'altra, e il giocatore ovviamente deve prendere la scelta di buon grado. Poi se non accetta e non gli va bene, dirà prima o poi: mister, io non sono d'accordo, come ho l'opportunità me ne vado, perché qua non sto bene se non gioco, oppure altri discorsi. Però comunque sia, il bravo allenatore secondo me si vede da queste cose, dalla gestione prima di tutto dello spogliatoio e delle varie problematiche. Secondo me questo non è stato in grado di farlo, oltre a quello che poi parlavo in precedenza. Fai uno più uno più uno più uno, d'accordo, che mi porti a casa il risultato, che è l'obiettivo principale, ma se io devo guardare in prospettiva, qualche domanda me la pongo, e qualche punto interrogativo.
Se vuoi essere allenatore dell'Anconitana, vincere è fondamentale.
Certo.
Perché le categorie, certo, bisogna scalarle in fretta, certo, non ci si può impantanare, quindi accontentiamoci delle volte se non riesce la giocata, la partita, d'accordo. Però non basta.
Esatto.
Però non basta e serve qualcosa in più.
Esatto.
Io invece quel qualcosa in più, come molti purtroppo, non l'abbiamo
visto.
Anzi, abbiamo spesso constatato una fase difensiva assolutamente nulla. Abbiamo constatato moltissime partite, anche quando non c'era bisogno, un centrocampo regalato agli avversari.
Ottimo, esatto.
E il continuo lancio lungo, che nella partita con il Val di Chienti, va bene, la squadra forse l'ha affrontata con superficialità, ha sottovalutato
ieri molti
segno,
ieri molti portato... giocatori probabilmente, Paolo, avevano un po' staccato già la spina,
sì,
con la testa in
mancanza.
Poi ho visto anche qualche giocatore, apro e chiudo parentesi, tipo Trombetta, molto nervosi, probabilmente anche lui non è stato tra i migliori in campo rispetto a magari altre partite.
A trovare chi è stato il migliore.
No, non c'è. Forse Lori che ti ha messo diciamo i pugni su qualche intervento su Castellano, dove poteva fare un risultato un po' più rotondo per il Val di, per
sì,
il Val di Chienti.
Si è riscattato anche lui da...
Esatto. Però voglio dire, vedere il nervosismo di un ragazzone come Trombetta probabilmente ti dà l'immagine di quella che è stata la squadra. Anche lui stesso ha visto che non c'era collaborazione dentro il campo da parte di tutti, non c'era un'unità di intenti, ognuno andava per conto suo, e alla fine anche lui si è nervosito, e abbiamo visto, addirittura ho visto un faccia a faccia con l'arbitro, che è roba che sembra che gli mette le mani
nervoso,
addosso. Quindi.
Christian, perché quando la difesa viene infilata 17 volte con lo stesso schema.
Bravissimo.
Perché il centrocampo è saltato sistematicamente e l'allenatore non corregge, è normale che, voglio dire, uno che ha un po' più di esperienza e tiene all'impegno reagisce.
Certo.
Invece ecco, fase difensiva nulla, centrocampo regalato quasi sempre agli avversari, e nell'ultima partita, con tutte le attenuanti del caso, abbiamo contato circa dalle 6 ai 700 lanci lunghi che non hanno prodotto mai niente. Per riportare il risultato in equilibrio serviva la giocata di Iacchetta, che è stato bravissimo, ha fatto un gol stupendo. Poi dopo sono andate in scena tre sostituzioni che nessuno ha capito, e è bastata un'altra discesa, un'amnesia difensiva, la punizione e il gol del Val di Chienti, e vabbè, è andata così. Però dai, leggiamo i messaggi.
Sì, sì, andiamo avanti con i messaggi, sì. Allora, parto da Luchino che scrive: capitolo allenatore, l'abbiamo un po' detto, fonti confidenziali dicono che Paci è il primo della lista già incontrato, io comunque continuerei con Nocera, da novembre che già si sapeva che avremmo vinto il campionato. Cosa a Marconi non lo convinceva, il gioco o altro? E poi ti arriva un saluto da parte di Luchino.
Saluto Luchino, ma mi sembra che se ha seguito l'intervista del co-presidente Andrea Marconi, insomma, l'idea se l'è fatta, penso che sia stata molto chiara, molto, molto eloquente.
Eh sì. Poi Saba: ciao Paolo, non credi che a questa squadra manchi un'anima? I giocatori quest'anno non hanno mai dimostrato di fare gruppo, solo tutta colpa del mister?
No, ho spiegato tutto prima, intanto ciao Saba, ho spiegato che sicuramente non c'era, si è trovata a fare i conti con uno spogliatoio dalla personalità forte, però lui quando giocava aveva un soprannome, Olione, probabilmente Olione ha smesso di esserlo appena preso gli scarpini al chiodo. Insomma, io certe situazioni me lo sarei aspettato, che mi sarei aspettato dal mister che l'affrontasse in altro modo. Se lo ha fatto, non ci è riuscito. In quanto all'anima, io penso che in estate i giocatori debbano stare il più possibile insieme, e quanto dico questo, credo che le semplici allenamenti nel periodo estivo non servano molto. Per fare gruppo serve intanto che i più esperti si mettano a disposizione di tutti e loro per primi non debbano fare gruppetti. E per cercare di rafforzare un po' di più lo spogliatoio, quei 10-12 giorni si sta insieme il più possibile, quindi sarei più per un ritiro, ecco.
Il classico ritiro precampionato.
Sì, che credo che servirebbe molto, che poi può essere fatto giustamente ad Ancona, nessuno pensa che per l'eccellenza si debba andare sulle Alpi, ci mancherebbe,
certo.
Però penso che quei 12-15 giorni siano importanti.
E ti svelo questo dietro le quinte, che in estate, quando c'era il diciamo il ritiro al campo di Ponte Rosso, dove la squadra si allenava, qualche giocatore, o meglio un giocatore che non faccio nomi, più esperto, arrivato in questo campionato da categorie superiori, mi fece notare proprio questo, quello che tu ben dicevi. Eravamo solamente nei primissimi giorni d'allenamento, però lui ha visto subito che poteva essere magari una pecca poi nei mesi successivi, proprio sul discorso della creazione del gruppo, e forse questo un po' si è fatto sentire. Poi andiamo avanti. Mattia scrive: il prossimo anno speriamo in tanti abbonamenti nella riapertura della curva. Voterei per mister Cornacchini.
Cosa devo rispondere? Su Cornacchini o sull'apertura della curva? Ma partiamo dalla
seconda.
Dai, partiamo prima dalla seconda. sull'apertura della curva, io credo che in questo momento stiamo bene tutti in tribuna, ma non perché numericamente non riusciamo a ritornarci, non riusciamo ad andare, perché si è creata un'atmosfera molto bella in tribuna, perché il settore è coperto, e questo non significa che perché non piove allora siamo lì, no, ma perché il tifo è tutta un'altra cosa. Sembrerà strano, Mattia, però ho sentito tante persone quest'anno che sono rimasti entusiasti dall'effetto che si percepisce in tribuna. La chiusura, la tettoia, chiamiamola come vogliamo, aiuta tanto. Insomma, se uno canta, rimbomba, si sente bene, si crea davvero quel clima bellissimo che anche l'altra sera è stato eccezionale. In curva sappiamo che c'è la distanza tra la curva e il settore, tra il campo da gioco. Gli stessi numeri che per questo momento si mettono nello spigolino a sinistra, per tanta volontà, per quanto uno si scomoda, non crea la stessa atmosfera.
Certo.
Torniamo in curva quando siamo un po' più su,
sì.
Dai.
Anch'io voto. Anch'io, Paolo, voto sinceramente di continuare ancora a stare tutti in tribuna, perché cambia secondo me in questo momento, in questa fase, proprio il clima che trasmetti ai giocatori in campo e l'atmosfera che si crea appunto al Del Conero. Sarebbe più dispersivo in questo momento.
Ci sono state due partite, secondo me, che avvalorano la tesi. Quella con la Vegor Senigallia e quella con l'Osimhen.
Sì.
Sono state partite bellissime da descrivere anche la nostra postazione, vedere e sentire, percepire affetto, colpo d'occhio straordinario. Cosa che se fosse stata la curva aperta magari non avremmo raccontato con così tanta soddisfazione. Quindi secondo me almeno fino alla Serie D tutti in tribuna, tutti insieme. Poi è chiaro che dipende dalle presenze. Noi speriamo sempre che il pubblico piano piano possa riavvicinarsi sempre di più. Quest'anno i numeri, ripeto, sono stati importantissimi per la categoria, ma devono crescere, e quindi torneremo nella Nord
prima o poi. Sì, allora andiamo avanti
su
con i messaggi. Sì.
Su Cornacchini ci sono tanti motivi per non rivederlo ad Ancona, insomma.
Poi vediamo qualche altro messaggio da quest'altra parte. Allora, Gianni Red Bull, Valdichienti più squadra, perché l'Anconitana era già in vacanza, dopo irrompete le righe. Valdichienti ci ha fatto una bellissima impressione, devo essere onesto. Adesso, al di là dell'Anconitana che poteva essere più o meno con la testa sul campo, ma secondo me si sono dimostrati squadra veramente organizzata, e come dicevi tu in apertura, Paolo, diciamo che quello che quando dovevamo dimostrare veramente di essere una squadra intesa come squadra e con i contrattributi, quest'anno ci sono state tre partite, di fatto non l'abbiamo mai dimostrato.
Appunto,
e quindi è stata la risposta per il futuro. Esatto.
Fanno una prova.
Eh sì, perché ne puoi sbagliare una, come magari è successa nella gara d'andata con la Vigor, dove sono state sbagliate delle scelte e l'hai pagata con il pareggio. Però
la partita l'ha vinta Lattanzi da solo a centrocampo.
Vero, vero, vero. Verissimo. Poi Luigi, tra giochisti e risultatisti, io sono per questa ultima, ma non c'era, adesso vai a casa. Le figuracce che ci hai fatto fare resteranno nella storia. Questo è il messaggio di Luigi che ci manda. Poi, questo è un altro amico, non è solo Nocera.
Noi non siamo stati teneri, Cristian.
No, assolutamente. Le colpe sono anche nostre per certi aspetti,
No,
diamocele.
No,
nel senso che non siamo mai stati troppo gentili, magari, nel disaminare un po' le cose, però
qualche volta, forse è vero, riconosco per primo di aver esagerato nella critica a Francesco Nocera, però adesso ha vinto comunque un campionato,
certo,
una Coppa Marche.
Certo.
Diciamo che forse ci eravamo illusi tutti che potesse essere la persona con cui avviare un ciclo. Per tutta una serie di motivi non ci è riuscito, però ci sono stati altri tecnici che hanno fatto dei disastri autentici e si sono anche prestati a dei giochini che non andavano proprio, e che non sto qui a ricordare.
Certo.
Quindi, voglio dire, adesso massimo rispetto comunque per Francesco non c'era, però ecco, la delusione rimane perché pensavamo tutti che con questo allenatore potevano esserci meno problemi, potevamo vedere qualcosa in più al di là delle vittorie, dei risultati, degli obiettivi che sono stati raggiunti e che appunto si potesse avviare un ciclo con lui di qualche anno. Non è andata così e...
Probabilmente è proprio per questo. Probabilmente è proprio per questo che siamo stati cattivelli nei suoi confronti. Poi, allora, dicevo, quest'altro messaggio: non è solo Nocera, ci sono giocatori non all'altezza dell'eccellenza. Io qui aggiungo, per fortuna, che non abbiamo fatto l'eccellenza quest'anno, come in tanti volevano, perché probabilmente saremmo rimasti con il cerino in mano se l'organico fosse stato questo a grandi linee.
Ma io aggiungo, per fortuna che non abbiamo iniziato dalla Serie D come invece all'inizio un po' tutti ci auguravamo, perché fare un campionato di Serie D all'improvviso, senza niente dietro, significava retrocedere e significava anche prendere delle umiliazioni a destra e a sinistra. Sì. Quando si arrivano in certe categorie bisogna essere assolutamente attrezzati. L'esperienza e l'organizzazione uno la conquista anno dopo anno. Io speravo almeno, ecco, che l'anno scorso ci potessero essere le possibilità per iscrivere la squadra in eccellenza, perché avremmo sicuramente recuperato un anno, però è andata così, inutile anche tornarci. Pace.
Poi Falco, che il capitano non abbia fatto il capitano? Saluti a tutti ragazzi, un saluto a te Falco.
Non lo so, non ha certe dinamiche all'interno dello spogliatoio, noi non le conosciamo e è difficile anche fare delle ipotesi. Sicuramente per quell'impegno che Mastro Nunzio ha messo in campo e per i gol, nulla da dire. Parlavamo di personalità forti, però all'interno dello spogliatoio io credo che una delle personalità più importanti all'interno del gruppo sia proprio il carattere del capitano.
Allora Paolo, io prima di salutarti voglio fare un giochino con te.
Sì.
Prendendo la distinta di sabato dalla formazione, l'11 titolare, adesso ti faccio i nomi e tu mi dici secondo te chi resta o chi secondo te merita la riconferma per il campionato d'eccellenza. Lori.
Cinquanta.
Tomassini.
Sì.
Zagaia.
Resta.
Anche perché ricordiamo che Zagaia ha sempre giocato, soprattutto nella seconda parte di stagione, in un ruolo non suo, quello di terzino sinistro, si è adattato. Proprio nei discorsi che facevamo. Poi, Visciano.
Assolutamente, il più forte dell'Ancona di quest'anno.
Trovi d'accordo. Mercurio.
Sì.
Trombetta.
Assolutamente.
Ruibal.
No.
Pucci.
No.
Mastro Nunzio.
Sì, se trova un allenatore che lo sa gestire, come fece Salvioni. Sì, se inizia a capire che qualche volta può partire dalla panchina, perché non c'è niente di male, dipende sempre poi chi viene ingaggiato come attaccante, perché non siamo sicuri che l'Anconitana, che la proprietà farà un bel sacrificio per l'attacco, e se capisce tutto questo Mastro Nunzio può senz'altro restare ancora.
Anche perché ricordiamo che c'è una carta d'identità che ahimè parla chiaro. Poi Marengo.
Anche qui vorrei dire 50-50 come Lori, perché è un giocatore che è molto fragile caratterialmente, ha delle qualità, spesso ha fatto vedere buone cose, però ritorno alla considerazione che avevo fatto prima, è uno di quei giocatori che abbiamo visto quest'anno ma che non sappiamo veramente se ha fatto vedere tutto. Perché nel Val di Chienti, contro il Val di Chienti, per esempio, tanto per guardare l'ultima partita, abbiamo visto in grandissima sofferenza, in grandissimo disagio, perché dall'altra parte l'allenatore ha creato questa situazione. Quindi dico ni, perché poi se troviamo un allenatore che riesce a tirar fuori le qualità di questo ragazzo, io me lo terrei senza problemi, non vedo non vedo perché.
E molto, secondo me, dipenderà proprio da quello che sul mercato potrà arrivare.
Allora,
credo che sia fondamentale.
Ci arrivavamo prima del giochino, no? Prima dei saluti finali.
Sì.
Allora, l'Anconitana farà la società farà una campagna acquisti sontuosa per la categoria. Io sono assolutamente convinto di questo, anche per insomma, far vedere ancora una volta di più quali sono le intenzioni, cioè quello di risalire in fretta. Quindi dei giocatori che ce ne sono in quantità industriale, perché che se ne dica ancora gradita, arriveranno sicuramente anche nel ruolo di Marengo giocatori fortissimi. La scelta da non fallire è quella dell'allenatore,
del tecnico, certo.
E infatti io mi aspettavo nel tuo giochino questa domanda: sei più per un giovane affamato o per un tecnico esperto? Però finiamo il giochino e poi dopo ti do
la risposta.
Ti do
Zaldua, che ne facciamo di questo bomber?
Sì,
rimane,
sì, assolutamente.
A questo 11 io trovo doveroso aggiungere altri nomi che c'erano in panchina, che sono anche entrati, da aggiungere a questo giochino. Colombaretti?
No.
Venturin?
No.
Piergallini?
No.
Iachetta?
Sì.
Ok. E sono il tecnico?
Stato
sì, no, sì.
Sono stato severo?
No, secondo me sei stato giusto nelle tue...
Anche il discorso di Tommaso Colombaretti, insomma, 2 anni che l'abbiamo visto, ha dimostrato attaccamento, tutto quello che vogliamo. Però dicevi di carta d'identità di Mastro Nunzio, devo fare un sacrificio, tengo uno.
Certo. Io forse confermerei di tra i tuoi no, io forse riconfermerei anche Nicola Pucci, perché comunque è un ragazzo che ha sempre dato tutto in campo, ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli anche all'occorrenza, è uno che si sacrifica. Io chiaramente non so se possa fare il titolare o no in eccellenza, ma io onestamente una chance gliela darei anche il prossimo anno.
Bene nella partita Macerata, mi è piaciuto,
sì,
tanto,
sì.
Però è troppo poco secondo me per pensare di capire se lui ha una pedina da tenere o meno,
no, cioè, certo.
È ancora giovane,
certo.
può
ci si può ancora lavorare, certo.
Si può ancora lavorare, dipenderà appunto chi è l'allenatore.
A proposito di giovani, io ti faccio questo, quello di Ganam, che spesso è stato, tirato in ballo anche da noi.
Allora, a me Ganam piace tanto, è migliorato molto fisicamente, e se non ha pressioni esterne è un giocatore da confermare e da lavorare. Se invece dall'esterno arrivano pressioni che lo fanno sentire Salah, allora diventa un po' più complicato.
Certo. E concludiamo allora con questa famosa domanda. Il prossimo mister, visto che tutto ci porta a dire che non sarà Francesco Nocera... punti appunto sull'allenatore esperto di categoria oppure su un allenatore affamato, giovane, che possa essere lanciato con l'Anconitana stessa anche per i prossimi campionati?
Allora, l'idea di avere una guida tecnica giovane, affamata, che possa avviare il famoso ciclo che dicevamo prima è sempre affascinante, stuzzica, però credo altrettanto che mai come in questo momento serva un allenatore che abbia la giusta esperienza per poter pilotare una navicella biancorossa. Perché dico questo? Perché anche un giovane che abbia fatto bene altrove, abbia fatto dei risultati interessanti e quindi da tenere assolutamente in considerazione, poi bisogna vederlo però ad Ancona, dove c'è una pressione mediatica in particolare altissima e dove c'è tanta attenzione anche ai particolari. Cioè, un conto vincere un campionato con una squadra di provincia, di paese, invece mettersi in discussione ad Ancona. In questo momento io per il dopo Nocera sarei più per una guida tecnica con pelo sullo stomaco, anche per gestire i possibili problemi che quest'anno abbiamo registrato, e perché soprattutto serve una figura che conosca vita e morte, miracoli, degli ambienti in cui noi l'anno prossimo andremo a raccontare le partite. Perché l'eccellenza l'abbiamo fatta qualche anno fa, è molto diversa da quella attuale, però in certi campi quanto arrivi non saranno così ospitali come invece è capitato spesso per fortuna quest'anno. Non troveremo la società disponibile pur di incassare due soldi in più per andare a giocare in un campo neutro perché arrivano i tifosi dell'Ancona e perché arriva l'Ancona. Perché l'accoglienza nel nord delle Marche è stata sempre straordinaria anche quest'anno, anche l'ultima partita contro, aiutami, abbiamo vinto 6-2.
E col Valfoglia.
Con il Valfoglia che abbiamo giocato a Rio Salso, è stato bellissimo, un'accoglienza strepitosa, una disponibilità. Dovrebbe essere sempre così, ma sappiamo già che in futuro non sarà così, che il prossimo anno non sarà così e che probabilmente in qualche partita non ci saranno i supporter dorici a dare una mano come è avvenuto quest'anno. Speriamo di no, ma potrebbe andare così.
Pericolo c'è.
Qualche anno fa era andato, allora serve una squadra talmente forte da poter vincere con ogni avversità, cioè palla al centro, sei già 2-0 e la partita è iniziata da 3 minuti e mezzo.
Eh sì.
E per fare questo, oltre ad avere una pattuglia di giocatori adatti, e siamo sicuri che questa appunto la società non li farà mancare alla guida tecnica, serve un allenatore, o perlomeno io ho questo pensiero, serve un allenatore in grado di scoprire, cioè di conoscere già tutti i meccanismi del caso e di farli scoprire a chi magari indossa la maglia dell'Ancona.
Certo.
E soprattutto che segua le partite degli avversari.
Beh sì, fondamentale.
Perché,
fondamentale.
Perché nella partita con il Val di Chieti, squadra in vacanza a parte, io ho visto un allenatore, non c'era in questo caso, che conosceva poco gli avversari. Perché uno, Gian Domenico, ha visto le partite dell'Ancona e abbiamo visto infatti che schierando Lattanzi in quella posizione sapeva di poter far male all'Ancona. Ma non c'era, sapeva chi era Lattanzi?
No.
Buona serata.
Bene, siamo arrivati in fondo con te Paolo, grazie mille per essere stato con noi e naturalmente poi i nostri radioascoltatori ti sentiranno venerdì, credo, in trasmissione,
sì,
vero?
Venerdì,
quindi chiuderai la settimana e
bene,
la stagione.
Bene così, Papili, resti all'ascolto, ci sono un po' di messaggi qua, ma il ragazzo dall'altra parte non gliel'ha letti,
no,
quindi lei resti...
Siete
delle prolissi, molto prolissi, ci sono, se vogliamo coinvolgere gli ascoltatori bisogna ogni tanto
per
essere un po' meno prolissi.
Stefano, perché avevamo un po' allungato con i commenti.
Perfetto, bene, resta l'ascolto, almeno sì, prendi i saluti che ti stanno mandando.
Certo, ascolto.
Ok, ciao Paolo. Ciao. Lasciamo Paolo Papili, la voce di Radio Tua. Allora, andiamo subito in pubblicità perché abbiamo altri ospiti che dovremmo cercare di inserire. Ci sono i vostri messaggi che giustamente sono rivolti al nostro Paolo Papili e dopo li andremo a leggere. State con noi.
Punto Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Ultima puntata del lunedì di Punto Biancorosso, si prosegue sulla scia di nomi vicini all'Anconitana.
Eh sì, diamo il bentornato a Radio Tua Punto Biancorosso anche al direttore Vittorio Galigani. Buonasera Vittorio.
Buonasera a voi, come state?
Tutto bene, siamo qua, siamo un po' alla finale di stagione, siamo arrivati ormai. Allora Vittorio, sabato sera eri al Del Conero, hai visto da vicino l'Anconitana contro questo Val di Chienti, quali sono state le tue impressioni?
Mi aspettavo qualcosina di più dal gioco dell'Ancona, sinceramente. Dopo la vittoria del campionato, la Coppa Italia, dopo le notizie che mi arrivavano dai miei amici anconetani, mi aspettavo di vedere una squadra diversa. E sono rimasto un po' così, un po' perplesso, ecco. Fortunatamente che la stagione era finita, ho visto anche il presidente un po' perplesso in certe situazioni, ma alla fine è tutto bene quel che finisce bene, no?
Eh sì, anche perché diciamo che il risultato diciamo fondamentale, che era quello di vincere il campionato, è stato portato a casa.
Certo,
poi
certo.
C'è stata la vittoria della Coppa Marche, c'era questa ciliegina sulla torta, era stata un po' descritta nel corso della settimana, che era la vittoria del titolo regionale. Così non è stato, però effettivamente quello che tu hai detto è quello che un po' pensavo anch'io proprio in queste ultime ore. E tra me dicevo proprio questo, ma una persona che per la prima volta a Val del Conero a vedere l'Ancona, se la vede in questa partita, magari pensa come ha fatto a vincere il campionato questa squadra, no?
Ma no, diamo dei meriti alla squadra avversaria, no? Val di Chienti.
Sì.
Per dire, faccio dell'analisi, sulle seconde palle c'erano sempre prima i giocatori del Val di Chienti. Scusa un attimo, chiedo scusa per questa tosse, sì. Un fastidio tremendo, un'allergia tremenda. L'Ancona inizia l'azione sempre con palle lunghe, mai cominciando a giocare da dietro, cioè i terzini non sono mai quelli che danno inizio, né i difensori. I difensori prendono la palla, palla lunga e pedalare, dicevamo ai miei tempi, e saltando quasi costantemente il centrocampo. E cosa posso dire? Cioè, ho visto poco dal punto di vista tattico, positivamente dell'Ancona. Adesso non so se questa è una, voi siete stati lì tutto l'anno, io mi riferisco soltanto al limite di quella partita, cioè messa senz'altro meglio in campo il Val di Chienti. Lattanzi, che tutti conosciamo per la categoria, un ottimo giocatore, messo dietro le linee ha fatto quello che gli pareva, sia il gol che poi deviato o meno il primo gol, sia nel battere quella punizione con furbizia, sia nel comandare il gioco della propria squadra, e nessuno è riuscito mai a contrastarlo. Quindi vuol dire che dalla panchina arrivavano poche indicazioni.
Eh sì, diciamo che nel corso della stagione sì, abbiamo visto magari una squadra giocare in certi momenti meglio rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera, però spesso e volentieri abbiamo visto queste palle lunghe, proprio con poche idee, poco veniva il dialogo con il centrocampo, questa dimostrazione che magari nel centrocampo manca un giocatore magari che possa dare gioco, geometrie a questa squadra. Però è proprio nel modo che Nocera ha messo in campo questa stagione, questa Anconitana. Poi per fortuna le avversarie erano quello che erano, però effettivamente quando ci sono state due avversarie che hanno fatto un po' che erano un po' al pari, diciamo, dell'Ancona, o comunque che erano su quel gradino, come la Vigor Senigallia in campionato e sabato sera il Val di Chienti, l'Anconitana le ha sofferte come?
condivido pienamente anch'io su questo tipo di lettura, ma aveva accennato questo, voi sapete della mia ottima amicizia con Loris Vadio,
sì,
e mi aveva accennato qualcosa appunto nella partita del girone d'andata, che avevano costretto l'Ancona a giocare in un modo diverso. Io mi sono meravigliato, sapete di cosa? Evidentemente, e mi sono fatto una ragione, in che senso? Evidentemente all'allenatore va bene, all'allenatore dell'Anconitana, va bene, andava bene che dalla difesa si buttasse avanti questa palla così, in questa maniera, palla lunga, il difensore centrale quasi sempre, il mancino, prendeva palla e la buttava avanti. È difficile per un attaccante poter giocare senza uno schema, una palla che arriva da dietro, sempre molto alta, e quindi metterla a terra, affrontare l'avversario. Dopo una volta, dopo due, dopo tre, pensavo che l'allenatore avrebbe trovato delle contromisure che non ho visto per tutta la partita. Anche nel momento in cui, cioè, il gol dell'Ancona da cosa nasce? Da un'azione personale molto bella di un giocatore che si infiltra in area e batte il portiere. In quel momento mancavano 15, 16, 17 minuti alla fine della partita, non avrei fatto io personalmente, parlando da appassionato, no? Non avrei fatto i cambi, i tre cambi tutti in una volta, stravolgendo l'assetto tattico, mettendomi la difesa a 5, perché poi così, mettendo un difensore a giocare come difensore esterno, un difensore centrale, peraltro appesantito per quello che ho visto io. Cioè, il numero 10 del Val di Chianti a un certo punto si è spostato a giocare sulla sinistra dell'attacco e affrontava, io non conosco il nome del giocatore,
Castellano, il numero 10.
Sì, e si è messo costantemente sull'esterno di sinistra, affrontando questo nuovo entrato, che mi è sembrato un giocatore un po' sovrappeso tra l'altro, e saltandolo costantemente per rapidità e per tecnica di gioco, insomma, ecco. Cioè, l'allenatore, per dirlo espressamente, non ho visto la mano, come si usa dire nel nostro ambiente, dell'allenatore dell'Anconitana.
E quindi proprio per questo poi si andrà verso probabilmente al 99% di un cambio di direzione tecnica. Tu parlavi di attaccanti e ovviamente nell'Anconitana ce n'è uno che rappresenta un attaccante assoluto, ovvero Salvatore Mastronunzio. Come l'hai visto?
Non è più quello che conoscevo io. L'ho visto appesantito, cioè bisogna vedere se poi servito male non renda più. Di certo alla sua età e per tutte le cose che ha fatto è chiaro che bisogna portargli la palla in aria in modo che lui la possa battere in rete. Ritengo che con le tante primavere che ha sulle spalle sia difficile che possa reggere da titolare un campionato di eccellenza. Quindi poi queste sono cose che, questo è un parere che tu mi chiedi, certo, e io ti do il mio dall'esterno.
Certo.
Poi dopo la società deciderà, cioè non lo vedo come titolare. L'Ancona, che a quanto ho capito punta decisamente a fare un campionato di vertice anche l'anno prossimo, ha bisogno di un attaccante centrale che faccia non la doppia cifra, vada due volte in doppia cifra, e in eccellenza penso che Mastronunzio in questo momento troverebbe delle difficoltà, magari alla maniera come giocava Altafini negli ultimi anni di carriera, entrando negli ultimi 15-20 minuti potrebbe essere di supporto, però non lo vedo come punta centrale necessaria, indispensabile per fare il titolare quest'anno. Ecco.
Ecco, secondo il tuo parere, appunto, dici se Mastronunzio.
Cioè, io se fossi all'interno della società, consiglierei al presidente di trovare un altro attaccante, una prima punta reale, poi se vuol tenere Mastronunzio perché ha dato tanto all'Ancona, perché è simpatico, la piazza la sostiene, però nel calcio la nostalgia paga male, non è, cioè, bisogna, quando c'è da prendere delle decisioni bisogna prenderle in virtù di un programma, di un progetto, quindi non so, io poi vivendo a 500 km di distanza ho detto di Mastro Nunzio ho un ottimo ricordo quando era giovane ed era un ottimo giocatore,
certo.
Poi si è arrivato a certi livelli e perché aveva delle qualità. Oggi come oggi bisogna farsi una ragione, insomma, non è, l'ho visto se servito male, se magari stanco perché a fine stagione, però non ho più visto lo stesso giocatore di quando per esempio mi fece quel famoso gol nei playoff di 10 anni fa, insomma.
Sì, diciamo che le primavere avanzano anche per il capitano biancorosso, certo. Perché ormai iniziano a essere quasi 40 candeline, quindi
anche io non sono più di quello di 10 anni fa, no? Nessuno, cioè, la carta d'identità ha un valore e nel calcio soprattutto senz'altro, però mi dicono che per esempio è difficile gestire Mastro Nunzio tenendolo in panchina, quindi anche questo potrebbe essere un problema.
Eh sì, perché infatti proprio questo ti volevo chiedere, direttore, nel caso, come tu dicevi, Mastro Nunzio lo convince a restare, ma non da prima scelta, diciamo, per l'attacco, poi c'è da convincerlo che deve convivere appunto con un altro attaccante e che non può più giocare i 90 minuti magari tutte le partite, e non è appunto una scelta così semplice da fare.
Beh,
o da accettare,
noi,
soprattutto
noi stiamo facendo,
sì, no, parlando tra di noi, parlando,
ecco,
in amicizia, quindi tra di noi
accademia, no? Poi dopo queste sono cose, perché penso che da quello che ho letto anche che avete scritto ultimamente e da quello che ho percepito, penso che l'allenatore abbia chiuso ad Ancona, no?
Sì, non c'era il 99%, non sarebbe confermato.
Sto facendo confusione. Non c'era, penso che debba, sia arrivato al capolinea, ha fatto il suo dovere, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia. Mi sembra di aver compreso che l'obiettivo non è andare su un'altra direzione.
Sì.
Poi, ecco, la società, una volta che ha trovato l'allenatore, si siederà e con lui stilerà un programma. Quindi poi sarà lo stesso allenatore, al di là delle intenzioni della società, sarà lo stesso allenatore che, confrontandosi con la società, dirà: Mastro Nunzio può servire per questo, Mastro Nunzio non può servire per quell'altro. Quindi noi stiamo facendo accademia adesso in questo momento, no?
Sì.
Stiamo mettendo dei puntini che magari non servono a nulla.
Ovvio. Allora, guarda, c'è un amico, Dorico, che ti manda un messaggio e ti scrive: direttore, due nomi per la panca, uno esperto e garante di vittoria finale e un giovane rampante per un progetto ad ampio respiro. Ti chiedo un consiglio.
Allora, fare i nomi significa bruciarli. Per il buon rapporto che c'è con Stefano Marconi, nell'ipotesi in cui mi dovesse chiedere, lo dirò a lui, perché anticiparlo adesso sarebbe deleterio per tutti, no?
Certo.
E quindi facciamo decidere alla società. Mi sembra più corretto, proprio nei confronti del presidente, che nell'eventualità lui sentisse il desiderio di chiedermi una cosa, la dico direttamente a lui. Il tifoso mi perdonerà, però insomma, penso che sia comprensibile. Mettere le mani nel lavoro degli altri, no, così pubblicamente non è mai simpatico. Quindi facessi dei nomi, dimostrerei che del calcio non ci ho capito niente in tanti anni, insomma. Ecco, mi deve perdonare il tifoso, deve comprendere questa cosa.
Ti comprenderà sicuramente, direttore. Invece sabato nella chiacchierata, nelle battute che ti sei scambiato con il presidente Stefano Marconi, sappiamo che hai proposto un paio di under al presidente.
Sì, sono due ragazzi sono due ragazzi interessanti. Ho detto che se la società era d'accordo potevano portarli in ritiro e vedere, valutare se erano, io ritengo che possano essere idonei. Poi non debbono fare titolari assoluti, uno è un 2000, l'altro è un 2002, il 2002 è un difensore di fascia sinistra interessante a mio modo di vedere, un buon fisico, e anche l'altro ha già giocato in eccellenza tutto il campionato quest'anno ed è, preferibilmente gioca davanti alla difesa, ma può fare il jolly nella parte bassa della squadra, per cui sono dei ragazzi da vedere. Io sono sempre stato per un calcio fatto dai giovani, il calcio fatto per i giovani. E se poi vogliamo, soprattutto a questo livello, no? Anche se la piazza è importante e bisogna mirare a vincere il campionato, però io sono sempre propenso a dare spazio ai giovani, non per le regole che impongono di far giocare i giovani. I giovani devono giocare se sono bravi.
Se sono meriti, certo.
Ecco, allora, mi piace, se c'è da aiutare qualcosa, mi piace aiutare. Quelli bravi che sono già affermati si conoscono, perché si vedono, hanno fatto categorie, campionati, hanno fatto gol, presenze, per cui i giovani invece bisogna, e sono sempre dell'opinione, non di consigliarli per prenderli, di consigliarli per vederli, e una volta visti, li deve vedere l'allenatore, deve vedere che spazio può dare a questi ragazzi, e poi può essere, a livello di patrimonio, può essere un investimento, ma non di acquisto di costo di denaro, un investimento per fare bene poi, per dare continuità al lavoro, altrimenti tutti gli anni bisogna cambiare sempre tutto.
Certo. Per essere precisi, facciamo i nomi di questi due giocatori, questi due under. Uno è il terzino sinistro Mattia Mingolla, che è ex Taranto, comunque nel giro della rappresentativa nazionale, e l'altro appunto, come dicevi, il centrocampista Mattia Napolitano, 2001, del Ferrandina. Dico bene?
Sì, sì.
E questi
sì.
Sono i
no,
due.
2000,
i due.
2000.
2000.
Napolitano 2000. È del 2000.
Del 2000. E l'altro del
2002.
2002. Bene. E sono due, appunto, questi due under che hai proposto, diciamo, al presidente Stefano Marconi. Ecco, la figura del presidente Stefano Marconi, secondo te, è la persona giusta per rilanciare il calcio nella Dorica?
Beh, mi sembra che l'entusiasmo non gli manchi, la conoscenza dell'ambiente altrettanto. Mi pare che anche come, avendo assistito alla partita assieme a lui, avendo sentito i suoi commenti, mi pare che anche come visione di gioco, come è, non è soltanto il presidente tifoso, il presidente che valuta il lavoro che è stato svolto e che, cioè, ha coscienza delle cose che vengono fatte bene e di quelle che non vengono fatte bene. Ho visto in lui grande determinazione per salire di categoria, e quindi è da ammirare, insomma. Oggi come oggi, un imprenditore che si mette nel calcio, soprattutto a questo livello, dove non ci sono entrate, dove, nonostante la buona partecipazione del pubblico di Ancona, non è un investimento, per dire, è un costo notevole, è un imprenditore che al giorno d'oggi si mette nel calcio per cercare di riportare la squadra della propria città nelle categorie che più gli appartengono, va lodato. Ecco, insomma, visto una persona entusiasta, un imprenditore preparato, una persona entusiasta, a me personalmente ha fatto un'ottima impressione.
È innamorato dell'Ancona, aggiungo, che questo
sì,
non guasta
si
mai.
Si vede, è sanguigno, quando si parla dell'Ancona è sanguigno.
Sì.
Io non lo conoscevo di persona, avevo parlato soltanto telefonicamente, e, cioè, si vede, è una persona viva, fa piacere, insomma. Ecco.
Sì. Allora, c'è questo messaggio che ti arriva da parte di Gianni della stazione, ti scrive: Vittorio, mi piace come parli.
Questa... Gianni della stazione, cos'è, il giornalaio?
Esatto, Gianni Frittella.
Vecchio amico, lo andrò a trovare, quando torno ad Ancona e ci tornerò presto, lo andrò a trovare molto volentieri.
Invece Vittorio Galligani lo vedremo un giorno all'interno dell'organigramma dell'Anconitana, chissà.
Ma nella vita non si può mai dire, ma io... Per dire, ancora ce l'ho sempre nel cuore, cioè mia figlia, mia nipote, per carità, vivono tuttora ad Ancona e mi piace. Ho portato i ragazzi, per dire, sabato, l'ho portati a fare un giro in città, a far vedere, per fargli rendere conto, e tutti hanno avuto parole di elogio per la città. Ancona, ho giocato soltanto nel settore giovanile dell'Ancona. E non sono mai riuscito a fare il direttore. Nella vita non si può mai dire di no, può succedere di tutti, anche se ormai siamo avanti con gli anni, insomma, però può succedere di tutto, no? Perché no?
Non c'è mai limite alla provvidenza.
No, basta che ci sia la salute e la voglia di lavorare, e poi dopo può succedere sempre di tutto.
Ok, allora intanto Gianni Fritella risponde se gli fai la promessa che lo passi a trovare, così
lo vado a trovare. Pensate che tanti anni fa Gianni, quando lavoravo al Milan, avevamo noi un mercato che era un po' quello estero, no? Io sono stato in Sud America a vedere Francescoli, allora andai a vedere Buruciaga, cioè gente della mia età sa chi sono questi giocatori, e Gianni mi trovava, in Francia non c'era un gran mercato di giocatori adatti al calcio italiano, lui riusciva a trovarmi le riviste dei calciatori francesi e quindi era un po', mi aiutava a tenere sveglio la mia preparazione anche sul calcio francese, per dirvi allora, ed era bravo, devo dire anche lui, eh.
Eh sì. Allora Vittorio, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per averci dedicato qualche minuto del tuo tempo, e il piacere di rivederti ad Ancona prossimamente allo stadio.
Verrò presto, anche molto volentieri.
Perfetto. Grazie a Vittorio Galligani.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie,
buona serata.
Di nuovo, buona serata. Ciao.
Bene, ci fermiamo, secondo ospite, andiamo invece con il terzo break pubblicitario, poi giuro che riusciremo a leggere anche i messaggi che avevate mandato a Paolo Papini.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Si torna a parlare di calcio giocato, perché entriamo all'interno dell'Anconitana. Abbiamo con noi un ospite che prima era stato menzionato proprio da Paolo Papieri.
Eh sì, era stato menzionato in quel giochino che abbiamo fatto alla fine della sua intervista. Allora, do il bentornato con piacere al bomber biancorosso, all'argentino Ezequiel Zaldúa. Ciao Ezequiel, ben ritrovato.
Ciao, buonasera Paolo, buonasera Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, Ezequiel. Dicevamo, uno dei grandi protagonisti di questa stagione 2018-19, per te grandi numeri, perché insomma hai chiuso il campionato con 20 gol, peccato solo magari non aver messo la firma nella partita di sabato sera.
Sì, è veramente una stagione bellissima sia a livello personale che gruppale, perché abbiamo si è aggiunto tutti i due obiettivi che la società aveva, come il campionato e la Coppa, e sì, come tu l'hai detto, un peccato, no? Non aver potuto vincere pure questa ultima per il titolo regionale, che sarebbe stato importante per fare quel triplete, no? Ma secondo me abbiamo fatto bene a vincere il campionato e la Coppa, e quindi va bene lo stesso.
Eh sì, erano l'obiettivo principale, era il campionato ovviamente, la società vi aveva chiesto questo, di portare l'Anconitana a giocare il prossimo campionato in eccellenza, obiettivo pienamente centrato, probabilmente quasi mai in discussione, c'è stato forse magari un attimo nel corso della stagione dove si è temuto un ritorno della Vigor Senigallia, però complessivamente diciamo che la squadra, l'Anconitana è sempre stata lì davanti a tutti e non ha mai messo in pericolo il campionato, no?
Sì, sì, per fortuna abbiamo tenuto forte fino alla fine, abbiamo avuto questa squadra come il Senigallia indietro tutto il campionato, che non ha mollato mai, ma neanche noi abbiamo mollato, e questo si è visto alla fine del campionato, che siamo riusciti a vincerlo come era da aspettarlo sulla carta.
Invece, tornando Ezechiele alla partita di sabato, cos'è che non ha funzionato nella gara contro il Val di Chienti?
Credo che abbiamo trovato una squadra ben organizzata come il Val di Chienti. Noi ci hanno chiuso le nostre chiavi del gioco, diciamo, e ci hanno prestato bene, hanno fatto una pressione alta che non ci ha permesso di giocare la palla come noi l'abbiamo fatto fino a quest'ultima partita, e purtroppo abbiamo preso quel gol prima della fine del primo tempo, e dopo si è fatto un po' difficile ribaltarla.
Sì, una squadra, il Val di Chienti, effettivamente, che abbiamo visto che vi ha messo in difficoltà. Poi, tra l'altro, dicevamo anche nel corso della trasmissione, sì, finita 2-1, però forse se Lori non faceva qualche parata, soprattutto sul bomber del Val di Chienti, ovvero Castellano, c'era il pericolo magari di concludere la partita con un passivo un po' più pesante, no?
Sì, sì, è vero anche quello. Lori è stato bravo in due o tre intervenzioni che ha fatto, sì, loro hanno avuto delle occasioni più chiare per fare gol, noi non abbiamo potuto creare come eravamo abituati in altre partite, e purtroppo l'abbiamo sofferto.
Comunque, dicevamo, campionato portato a casa, Coppa portata a casa, peccato soltanto per questo ultimo obiettivo, però stagione assolutamente positiva, ma assolutamente positiva la stagione per te, 20 gol, insomma, credo che, se non sbaglio, correggimi se mi sbaglio, è stata la tua stagione più prolifica nella tua carriera, no?
Sì, 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 contando pure i 3 gol di Coppa, sono 23 in 23. Totale, avevo fatto 22 in una squadra di Serie C in Argentina, ma 7 anni fa, tanto tempo fa, quindi sì, possiamo dire che è stata la stagione più prolifica per me.
Quindi immagino che per te sia stagione positiva quella vissuta con la maglia dell'Anconitana.
Sì, 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 una stagione per me sognata, perché essere la prima stagione qua con la maglia dell'Anconitana, fare così, a vincere il campionato, la Coppa, avere fatto tanti gol, sicuramente posso dire che è ancora di più di quello che avevo pensato all'inizio della stagione.
Certo. Adesso vai in vacanza, Ezechiele, ti riposi e poi c'è da iniziare a pensare anche un po' al futuro. Sarà ancora, sì, con la maglia biancorossa addosso?
Speriamo, ancora non lo so, mi piacerebbe tantissimo rimanere, perché mi trovo veramente benissimo qua in Ancona, ho avuto delle sensazioni e emozioni veramente bellissime questo anno, quindi speriamo di poter rimanere.
Tu sai, questa è l'ultima domanda, poi ti libero, Ezechiele, sai bene come il presidente Stefano Marconi sia molto attento al calcio sudamericano, in particolare ai campionati argentini. Quindi magari se ti chiede qualche consiglio il presidente, c'è già qualcosa, c'è già qualche nome che potresti fargli?
No, veramente no, non ho parlato ancora con il presidente di queste cose, ma sì, sicuramente se mi chiede qualche consiglio da un giocatore argentino se lo darò.
Bene Ezequiel, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro naturalmente buone vacanze visto che adesso staccherai la spina e ti godrai un meritato riposo, e noi quello che ci auguriamo è di poterti vedere anche in eccellenza ancora con la maglia dell'Anconitana.
Grazie tanto Cristian, lasciami fare un saluto a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto durante tutto l'anno e a tutta la gente che ascolta la radio, e grazie a voi.
Grazie a te Ezequiel. Buona serata, ciao, in bocca al lupo, ciao. Grazie ad Ezequiel Zaldua che è stato il nostro ultimo ospite di serata, insomma è stato uno dei grandissimi protagonisti di questa stagione e probabilmente una delle sorprese positive, possiamo dirlo, no Stefano? Insomma 20 gol giocando, l'abbiamo sempre detto, in una posizione non sua, e questo noi l'abbiamo detto a lui in questo momento, lo potevamo fare, l'abbiamo sempre detto, giocatore che nasce prima punta, ma lì a fare la prima punta c'è un certo Salvatore Mastronunzio col quale ha condiviso i gol, perché anche il capitano 20 marcature in campionato e 20 appunto per Ezequiel Zaldua che ha giocato con un ruolo da esterno d'attacco, quindi il merito probabilmente secondo il mio modo di vedere va raddoppiato proprio perché fare tanti gol da esterno d'attacco non è mai facile, quindi questo era Ezequiel Zaldua. Allora adesso per il rush finale io direi di andare con tutti i messaggi e ce ne sono diversi che sono arrivati, c'era questo qua, no questo già l'avevamo letto Stefano, questo di Saba già lo avevamo letto,
allora, dobbiamo andare alla ricerca perché nel frattempo sì, ne erano arrivati tanti. Eccolo, allora qua. Intanto questo perché qualcun altro l'abbiamo evidenziato,
allora sì, la mia idea è che l'allenatore ha le sue colpe ma la squadra è stata costruita con delle lacune in vari ruoli, l'abbiamo un po' detto in precedenza questo. Poi
a proposito del ritiro
il commento di Offagna. Vabbè, dai.
Ognuno poi dopo tira l'acqua al suo mulino. Certo. Ah, vieni qua, non scappare che abbiamo
Bardi 61, eccolo qua. Allora, tante dicerie, tante voci, bisogna che cresciamo anche in questo. Grazie per il servizio a Papili & Company, esperto conoscitore della categoria per l'allenatore, questo è il consiglio che ci dà Barti 61, insomma un allenatore esperto di categoria, e questo dicevamo potrebbe essere il giusto profilo. Poi Andrea, ciao Stefano e Paolo, in partenza per Parma, vi ascolto con piacere, un saluto Andrea. Gianluca, pochi da riconfermare nella rosa, poi vedremo le scelte societarie, un saluto a te Gianluca. Poi qua credo che abbiamo, sì, Dorico, secondo voi la società cercherà un mister esperto, usa e getta per vincere il campionato, un allenatore con un progetto pluriennale? Beh, diciamo che anche con Nocera c'era il progetto pluriennale, poi le carte se le ha un po' bruciate da solo il tecnico campano, e io quindi ti dico che anche il prossimo allenatore che sarà scelto c'è l'obiettivo di aprirci un progetto con lui in panchina pluriennale, poi dipenderà ovviamente dal mister come si giocherà le sue carte.
Giacomo, nella partita di sabato i giocatori erano con la mente già in vacanza e secondo me 9/11 di loro se ne andranno. E poi ancora ricordiamoci che per la categoria che abbiamo fatto eravamo il Real Madrid, se vogliamo paragonarci a squadroni il prossimo anno non ci stenderanno il tappeto rosso, lì ci sarà da combattere partita dopo partita, chi verrà dovrà capire l'importanza della maglia e il peso che porterà. Poi abbiamo, vediamo se qua, perché nel frattempo si cancellano, quindi bisogna andare alla caccia, c'era i saluti di Massimo D'Ambrosio che ci mandava un ciao ragazzi, e poi ecco qui possiamo recuperare questo, Danilo.
Allora, ciao a tutti e specialmente al grande Paolo, vorrei dire che quest'anno se la nostra Anconitana non è stata molto in forma ne viene anche da me, soprattutto per la mia assenza di questa stagione al Del Conero, non vorrei paragonarmi a chissà chi, ma se mi levi la freccetta Stefano da sopra, okay. Ecco, ma in 30 anni della mia presenza allo stadio mi sono visto due promozioni in A e molte categorie professionistiche tra B e C, così anche molte amarezze dei fallimenti, ma vi prometto che dalla prossima stagione non mancherò mai più. Ho notato che anche la mia presenza ha il suo peso. Danilo, che noi salutiamo, abbracciamo e ti aspettiamo allo stadio naturalmente. Danilo, mi raccomando, non mancare più. Poi, Giacomo, se cambieremo mister quando si saprà il nome del condottiero in eccellenza, tra la fine di questo mese e subito i primi giorni di giugno, non c'è tanto da aspettare. Poi abbiamo altro, l'anno prossimo comprerò una bandierina argentina, la Colonia va osannata e soprattutto credo che sarà allargata nel prossimo campionato. Queste sono le mie sensazioni. Poi allora, c'era il messaggio di Massimiliano,
c'era questo qua qui, che era sempre dedicato a Paolo, ma
sì,
non siamo
sui giocatori concordo al 100% con Papili. Se trovassimo un under portiere bravo, Lori potrebbe lasciare. Bisognerà rinforzare molto la spina dorsale della squadra e avere due esterni forti. Questo è il messaggio di Max 65. Beh, il discorso under portiere credo che entri in ballo con la Serie D il prossimo anno ancora. E l'over lo puoi tenere senza alcun problema, in porta, perché saranno sempre due gli under che scenderanno in campo. Poi Massimiliano 67, a proposito di Cerino in mano, io dico che bisogna a volte fidarsi di chi capisce più di te, e se siamo partiti da dietro è perché bisogna prendere bene la rincorsa per fare il salto giusto. Noi questo ce lo auguriamo, caro Massimiliano 67, e speriamo che sia l'ultima volta che prendiamo la rincorsa da dietro per arrivare dove meritiamo di arrivare, che non riaccada più, ma che sia assolutamente la volta buona questa per non ricommettere gli errori del passato, ma siamo sicuri che le cose possono andare meglio. Allora, credo che altri messaggi non ce ne siano, no Stefano? Se non
nel
sbaglio...
frattempo ci ha abbandonato WhatsApp, l'abbiamo tenuto in sospeso.
Perfetto.
Troppo, quindi ci ha
salutato,
qualcosa... esatto, ci ha salutato,
ciao.
Se n'è andato, le recupereremo nella puntata di domani. Bene, direi che siamo alla conclusione, 20 e 30 minuti primi, per chi vuole c'è da andare a vedere una partita, se qualcuno è interessato, per tutti gli altri invece diamo appuntamento a domani.
Assolutamente, replica fissata domani alle ore 13:10, mentre per quanto riguarda una nuova puntata di Punto Biancorosso arriva domani alle ore 19 con Peppe Gallozzi, lui l'interessato alla partita che quella in campo ora tra Milan e Bologna, ma vado anch'io a guardarla, fammi guardare i cugini che combinano, no Stefano? No.
Nel frattempo è caduto anche WhatsApp,
cioè,
Facebook
tutti,
che ci ha abbandonato, l'abbiamo tirati un po' troppo
cadono
alla
tutti.
Lunga.
Basta
bene, allora
male,
replica
dai.
Diciamo già detto alle 13:10, domani sera invece Peppe Gallozzi a tenerci in compagnia, ma mercoledì e l'ultima puntata di DJ Biancorosso sarà una puntata speciale con Roberto Cardinali, perché avremo con noi il direttore sportivo, e dici vabbè ce l'avete già avuto il direttore, ma non è solo, non sarà solo, perché sarà in compagnia del presidentissimo di Stefano Marconi, quindi accoppiata d'eccezione per la puntata di mercoledì, l'ultima puntata di DJ Biancorosso con Roberto Cardinali. Sentiremo uno scontro musicale, penso, da record per quello che riguarda le scelte musicali, perché potremmo ruotare da Julio Iglesias da una parte e dall'altra parte invece...
Da Julio e Iglesias, come
Julio
dice
e Iglesias.
Bon Santinelli.
E dall'altra parte invece la Motown al gran completo.
Disco quindi, 70.
Disco
no?
70, la mitica Motown.
Io non ci sto tanto bene perché lì ci portavano i capelli cotonati.
Sì, ma c'erano anche i zamparoni, i zamponi quelli grossi, le zampe d'elefante negli jeans. Sì. Cose,
insomma,
cose
se
qua.
Avete impegni mercoledì cancellateli, perché dalle 19 c'è DJ Biancorosso con il presidente Stefano Marconi e con il direttore sportivo Giuliano Santinelli, oltre che naturalmente il conduttore principale che è Roberto Cardinali, perché ci sarà veramente da divertirsi. Noi per quest'oggi abbiamo chiuso qua, e per quanto mi riguarda questa stagione, per quel che mi riguarda è tutto. Io ringrazio naturalmente te Stefano per quello che hai fatto quando c'era il sottoscritto in trasmissione, ringrazio i nostri radioascoltatori per essere stati insieme a noi, naturalmente con Punto Biancorosso e con una nuova stagione noi ci risentiamo per il prossimo campionato, però non mollateci, perché quello che posso dirvi è che naturalmente le notizie su Casa Biancorossa le daremo anche nel corso dell'estate, quindi attenti oltre che al social di Radio Tua anche ai social personali, quindi in questo caso quello di Cristian Camilletti, quindi io vi rinnovo per le notizie anche per l'estate. È tutto per la serata, appuntamento con Punto Biancorosso domani sera alle ore 19.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.